Adesso andiamo avanti con la nostra lettura, anche parziale per carità, di questo bel librone di quasi 500 pagine. Chi abbiamo adesso, Giovanni?
Beh, abbiamo una vera autorità. È un'autorità che ci aiuta e aiuta chi vorrà acquistare questo libro, che ricordo uscirà fra un paio di giorni nelle librerie. Noi ringraziamo ancora l'editore di averci dato questa anteprima. Dicevo, il nostro ospite ci aiuterà a entrare in una problematica che finora non abbiamo toccato. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di linguaggio, abbiamo parlato di modi di comunicazione, ma non siamo ancora entrati in quella che è la sostanza vera, cioè il messaggio che al di là delle note viene lanciato attraverso appunto le canzoni interpretate da Mina, cioè i testi e il canto, con un titolo che riprende in maniera straordinaria una canzone famosissima interpretata da Mina con la controparte di Alberto Lupo, almeno io la ricordo in questa versione. Roberto Favaro ha intitolato il suo contributo Parole, soltanto parole, parole tra noi. Roberto, buongiorno, facciamo un po' di parole anche noi?
Sì, assolutamente, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Ma sì, dunque, devo dire subito che la questione del testo nelle canzoni Luca delle parole, come dice il titolo del mio saggio, è centrale ed emetragica nella produzione di Mina. Direi sotto due profili, sotto due aspetti. Uno, perché le canzoni che gli altri, evidentemente gli autori, scrivono per lei, ma che possono essere anche già state interpretate da altri cantanti, una volta che queste canzoni, queste parole, vengono rivestite, assunte, riempite dalla voce di Mina, assumono un altro significato. È come se questa sua voce così inimitabile, così espressiva, così timbricamente unica, portasse le parole oltre il limite semantico del loro significato, della parola stessa. In altre parole, diventano canzoni e parole di Mina, inconfondibili, inequivocabili. E questo naturalmente porta anche la storia della canzone italiana a salire di livello, anche, devo aggiungere, in quella stagione molto lunga e molto affascinante degli anni 60, in cui le canzoni di Mina erano ancora canzoni fondamentalmente spensierate, no? Parlavano di anche di cose un po' surreali o di cose balneari, di diciamo testi evasivi, di evasione, di non certamente di impegno sentimentale, Tintarella di luna, tanto per capirsi, no? O per fare altri titoli, Una zebra qua, o Folle banderuola, queste canzoni meravigliosamente disimpegnate. Ma all'interno di questi testi la voce di Mina lavora proprio con la capacità di far dire al corpo, il suo corpo sonante, oltre il limite, dicevo, semantico di queste parole pronunciate. Diventano parole altre. Se noi riascoltiamo molte di queste canzoni, troviamo che il lavoro di ricerca, di sperimentazione, di esplorazione delle potenzialità timbriche, appunto della voce di Mina, modificano talvolta il significato delle parole e, avvicinandosi anche, per così dire, ad un livello di ricerca che rimane naturalmente all'interno della popular music, della musica pop, ma che distingue il suo canto da quello corrente della canzone leggera, della canzone disimpegnata di Sanremo degli anni 50 e dei primi anni 60. Quindi è fondamentale riconoscere in Mina questo lavoro anche nelle canzoni appunto più apparentemente ingenue. e questo naturalmente è un valore aggiunto straordinario.
Certo, certo. E nel tuo saggio, che consiglio di centellinare perché veramente è molto prezioso e pieno di spunti di riflessione, a un certo punto tu dici: pronunciare la parola mina o vedere il suo viso, ancora di più sentire la sua voce, rinvia a quel significato ampio e mitico che in una sintesi estrema si condensa nell'emozionalità che esso suscita. E cosa dire allora delle parole vere, dei testi delle sue canzoni scritte prevalentemente da altri, però per lei, per quel corpo vocale, per quella grana di voce, per quella sensibilità esecutiva ed espressiva, un bel punto di domanda. O cosa dire ancora delle canzoni come Nessuno, uno tra le tante, nate per altre voci ma svuotate per sempre di quel primo riferimento vocale una volta assunte nel repertorio di Mina e ricomposte nel quadro inimitabile della sua voce. Insomma, in questo pomeriggio l'abbiamo già definita una sorta di re Mida, e la tua riflessione conferma questa lettura, cioè questa capacità peraltro forse innata di trasformare dei testi che passavano forse inosservati o erano deboli in qualche cosa di estremamente d'impatto.
Sì, ma infatti è proprio quello che cercavo di dire prima. Per il caso di Nessuno è emblematico, è una canzone che era già stata interpretata precedentemente, ma che aveva tutti i caratteri di una banalissima canzone leggera, tra virgolette, no? Nel momento in cui Mina la assume, la riempie della propria timbrica, della propria grana vocale, ma lavora anche, secondo, è un esempio ma è moltiplicabile in molti altri casi, prende delle, come dire, delle strade anche di destrutturazione ritmica, per esempio con la sillabazione scomposta, no, asimmetrica della parola Nessuno, e davvero fa diventare le canzoni che interpreta delle diciamo delle miniere inesauribili di effetti e di risonanze fino a quel momento mai ascoltate nella musica leggera. Per cui quello che dico io come saggio è che appunto Mina con la sua voce, il suo corpo, la sua bellezza fascinosa e particolare, eccetera, diventa un paradigma complessivo di, come si può dire, di comportamento, di cultura, di civiltà anche dell'ascolto. Devo aggiungere che oltre a questa parte di canzoni più appunto apparentemente banali, che diventano però attraverso la sua voce, ripeto, degli scrigni sonori di straordinario fascino timbrico, esecutivo, ritmico, la canzone Brava, la sigla, no, per una celebre trasmissione degli anni 60, è a sua volta un esempio emblematico. Ma oltre a queste canzoni c'è poi la stagione degli anni 70, dove invece si rivolge più ad una canzone sentimentale piena di vicende che parlano di abbandono, di rimorsi, di vincite, di esasperazione affettiva, no? di gelosia, di solitudine. Anche in questo caso Mina riesce a trasformare una canzone in qualche modo quindi impersonale in piccoli monodrammi e in qualche modo anche come se fossero dei piccoli drammi musicali, secondo me rapportabili a un capolavoro come la Wild Man di Poulenc, no? Dove l'interprete entra drammaticamente nel testo, se ne appropria e non sta raccontando una storia generica, ma la vive dal dentro con la propria voce.
Roberto Favaro, grazie mille per la presenza, e a questo punto direi che è d'obbligo ascoltare una delle canzoni citata da lei citate, e cioè Brava. Grazie mille ancora.
Nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, sai, dopo senti sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, e vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
Su, 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 come due note che volano nel cielo. Ando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sembro un usignolo, sì.
Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 voi,